Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con una nuova puntata di Carta vetrata. Abbiamo con noi il mitico Fabrizio Patriarca.
Buongiorno Alberto.
Che come ogni puntata ci lascia sempre con l'acquolina in bocca. Non è mai abbastanza la tua presenza.
Lo sai, preferirei un epico, però va bene anche mitico, dai.
Chi abbiamo con noi oggi in studio?
Abbiamo Fabio Forma, romanziere, appena uscito con il suo debutto Carne da demolizione, un libro di cui parleremo a brevissimo.
27 anni o poco più?
Sì, 27 e mezzo. Sì.
27 e mezzo, proprio la stessa età nella quale il nostro Giorgio Vigolo, il grande scrittore romano che sta ritornando in auge con un'edizione Bompiani, Roma Fantastica, scrisse un racconto, Virgilia, di cui si parlava ieri Panseri sulle pagine dell'Avvenire. Un racconto che però non ha avuto mai il coraggio di pubblicare perché era troppo autofiction. Invece Fabio ha avuto il coraggio di tirar fuori e scrivere qualcosa di molto intimo. Ma dopo. Adesso abbiamo, come ogni appuntamento di Carta vetrata, Antonio Monaco.
Buongiorno Antonio.
Non è con noi Antonio? Abbiamo però Giuliano Soria.
Buongiorno.
Ecco, in marcia scibile una certezza dal Piemonte.
Incessibile, sì.
Mentre chiediamo al nostro tecnico di richiamare Antonio Monaco, ti volevamo fare una domanda su un premio importante, l'Aristeion, di cui in qualche modo tu sei stato protagonista della sua creazione.
Sì, perché io allora, sto parlando di 15 anni fa, esperto italiano alla CEE. E quindi la nascita di questo premio l'abbiamo voluta io e un greco, un premio che cambiava città per ogni attribuzione, ed è un premio alla traduzione, perché attenzione, la CE non interviene sugli autori, interviene sulla traduzione, perché uno dei limiti, ed è un limite grave, della cultura europea, e parlo da ex presidente dell'Antenna Culturale Europea della CE, non è che dà sostegno, interviene nelle logiche delle diverse culture, ma interviene negli scambi delle diverse culture.
Quindi non dà un'immagine unica di quella che dovrebbe essere l'identità comunitaria in qualche modo.
No, anzi, è esattamente il contrario. Su questo sono stati categorici gli stati, perché creare una cultura europea voleva dire globalizzare. Lo stesso errore che in base al quale si critica tantissimo gli Stati Uniti e la cultura egemone. Quindi sono gli strumenti di comprensione bilaterale, trilaterale, cosa diavolo si vuole, dei vari paesi. Poi di fatto ci sono dei contributi per questi progetti, purché leghino tre stati, tre istituzioni.
Ma mai tutti insieme, ecco, quello che non vogliono è che ci sia una voce unica a parlare per l'Europa. E
No.
Su questo entrerà il nostro presidente dei piccoli e medi editori per parlarci, Antonio Monaco, di che cosa sta preparando proprio una signora che viene dalla Grecia, perché abbiamo a che fare sempre con un responsabile greco, per la cultura. Il nome è abbastanza difficile da pronunciare, ma ci proviamo. Androulla Vassiliou. Dico bene, Antonio?
Sì, c'è solo da precisare che è cipriota, non greca, diciamo. Però ecco, però certo.
La parte greca di Cipro, forse.
Ecco, esattamente così. Ed è il commissario per la cultura dell'Unione Europea, e quindi diciamo la persona che proprio martedì prossimo, diciamo, presenterà al Consiglio Europeo per l'approvazione finale il programma Europa Creativa, che è il programma che prevede lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per attività tra il 2014 e il 2020, tutte unificate, mentre nel passato c'erano più programmi distinti, quelli per il cinema, quelli per l'attività libraria, quelli per l'attività del teatro, dello spettacolo, sono stati unificati in questo programma, e con l'idea che non vengano attribuiti una parte ad ogni paese, ma restino in un'unica cassa generale per poter fare realmente programmi europei. Questa dovrebbe essere la novità. Naturalmente si tratterà di vedere quando verrà pubblicato il primo bando a cui partecipare.
Anche perché si parla di un fatturato del gruppo cultura in campo europeo consistente, insomma l'industria culturale genera il 4,5% del PIL europeo, dico bene Antonio?
Esattamente, è quasi il 4% dell'occupazione, diciamo in Europa lavorano nel settore culturale 8 milioni e mezzo di persone, quindi ha una consistenza e in genere lo si confronta con l'industria dell'auto che sta decadendo complessivamente in Europa.
Antonio, ma che parte gioca l'editoria in questo complesso di industria culturale?
Allora, guarda,
quanto pesa?
È un fatto curioso. Se, io ho i dati aggiornati purtroppo solo sull'Italia e non sull'Europa, però vi posso dare un'idea che in genere le persone non suppongono. L'industria della musica in Italia rappresenta 400 milioni di euro. L'industria del cinema rappresenta 700 milioni di euro. L'industria del libro nel suo insieme rappresenta 3 miliardi e mezzo di euro. Quindi in realtà l'editoria in Italia, non ho i dati aggiornati in Europa, però diciamo per analogia saranno un po' diverse, ma comunque in Italia è 10 volte l'industria della musica.
Per dici in proiezione vale lo stesso in Europa, più o meno?
Più o meno, ovviamente, bisognerebbe vedere, poi bisogna vedere paese per paese, però diciamo il problema è che il peso materiale dell'industria libraria è veramente consistente, ma nell'immaginario non ha lo stesso peso. Se noi immaginiamo quanto ad esempio le amministrazioni come Roma o come Venezia pensano di poter investire sul cinema rispetto a quello che si investe sul libro.
Non critichiamo troppo perché siamo anche partner della festa del cinema, già l'anno scorso ci hanno criticato.
Ok, scusatemi, non è una critica, ovviamente noi la nostra richiesta non è di ridurre gli interventi a favore del cinema, tutt'altro. È solo per, ecco, la nostra idea è quella di dire rendiamoci conto che qui abbiamo un settore che si rischia di non considerare anche nella sua consistenza economica.
Esatto.
E questo è il problema.
Grazie Antonio Monaco, ci sentiamo alla prossima puntata. Continuiamo però a parlare di Europa, perché di questo vogliamo parlare con Giuliano Soria, perché dall'Europa lui ci consiglia di guardare al mondo ibero-americano. Dico bene Giuliano?
Sì, del mondo ispanico.
Il mondo ispanico.
In questo caso con un cognome illustre. Parlo di Aitana Alberti, che è la figlia di Rafael Alberti, mitico poeta della generazione del 27, e di Maria Teresa di León, che è sua moglie, anche lei è scrittrice, soprattutto narratrice, perché Carla Perugini, che è una raffinata ispanista dell'Università di Salerno, ha appena pubblicato un volume delle edizioni ETS che è
di Pisa, se non ricordo male, è una casa editrice di Pisa, in Toscana.
Pisa, Pisana, sì. Abitare la solitudine, antologia poetica.
Ci leggi qualcosa, Giuliano, di queste poesie? Perché sono molto toccanti e tutte dedicate, quasi tutte, al padre, se non ricordo male.
Al padre, ma anche al curriculum della sua vita, perché la storia degli Alberti adesso c'è un momento, ve la racconto. Parto con la poesia?
Sì, e poi ci racconti un po' la storia degli Alberti.
Venuta al mondo in pace, la pace infine, le fatiche che la pace impone, e imparare quel nome tutti i giorni, Maria, Aitana, Carmen e Margherita, dove siete? Maria Aitana silenziosa, bambina di mille segreti, fuggita da scuola, boschi luminosi, intorno alla sua statura il breve indaco del vento, bambina di mille segreti, Aitana e basta. Tra l'altro Aitana è una cosa, vuol dire altura, sta vicino ad Alicante, dalle parti a cui veniva Raffaele Alberti 1902-1999 e la moglie Maria Teresa di León 1903-1988, io li conobbi entrambi a Roma, fuggirono dopo
il colpo di Stato,
e andarono prima in Cile, poi a Buenos Aires, dove vissero quasi 20 anni, e lì nacque Aitana nel 1941, credo.
È ancora viva. Quindi, probabilmente verrà a trovarci in Italia.
Sta a Cuba. E poi dopo Alberti e Maria Teresa de León sono venuti a vivere a Roma, la mitica casa di via Corso Garibaldi a Trastevere?
Come no?
Ecco.
Ci sono stati molti anni, se non ricordo male.
Molti anni, 15 anni, credo che loro siano venuti in Italia nel 63. E quindi sono state anche una presenza molto attiva a Roma. Devo dire che il lavoro di
Aitana.
Carla Perugini,
ah, di Carla
riempie,
Perugini.
Riempie un vuoto importante, perché questa è la prima traduzione italiana di Aitana Alberti, e anche la testimonianza di Aitana Alberti, che ha scritto alla fine di questo libro, proprio del libro di Carla Perugini, molto disvelatrice di questo suo percorso, di questo suo essere, di transitare continuamente da un continente all'altro, perché loro hanno vissuto a Buenos Aires e dopo Buenos Aires sono venuti a Roma, e dopo il 76, cioè dopo la morte di Franco, ritorna in Spagna, e Maria Teresa di León fa una fine un po' muore di Alzheimer praticamente, cioè io l'avevo già conosciuta, lei l'aveva conosciuto già a Roma ed era un po', come dire, vanita, ma anche lei personaggio leggendario e una coppia eccezionale.
Quindi consigliamo anche, posso dirlo, che magari ti era sfuggito, un libro sempre di Aitana, però non di poesie, quindi Memorie inseparabili, che uscì qualche anno fa, ormai non è proprio di nuovissima pubblicazione, mi pare nel 2009, per i tipi della Jacobelli Editore.
Non lo conoscevo.
Esatto, sì, sì, è un testo che cura praticamente le sue memorie. In copertina ci sono loro tre nella loro casa romana, devo dire di via Garibaldi, molto molto toccante, perché era una famiglia molto molto unita. E naturalmente c'era un rapporto speciale tra padre e figlia incredibile, un po' come quello di cui parleremo più avanti, della figlia di Landolfi, che è scomparsa anche lei purtroppo qualche anno fa. Grazie Giuliano, contiamo sempre su di te per approfondire questi argomenti e questo
voglio
ponte.
Solo chiudere con una frase di Juan Gelman, che è un grande poeta argentino e che la Perugini cita con grande sapienza, che dice che gli esiliati sono inquilini della solitudine, e quella di Alberti e quindi anche quella di Aitana è la storia di grandi inquilini di una grande solitudine, che è quella di essere cittadini del mondo e di vivere per decenni, per una vita, con la nostalgia del proprio paese.
Grazie ancora Giuliano, alla prossima.
A presto.
Carta vetrata.
Ritorniamo in diretta, come ogni puntata abbiamo un ospite speciale. Questa puntata noi la dedichiamo in qualche modo a una persona che non c'è più e che è ospite con noi nello spirito, perché è scomparso il 10/10/2013 Sandro D'Alessandro, il figlio adottivo di Sandro Mariotti, un intellettuale importante che era stato il braccio destro per tanti anni di Franco Occhetto, prima direttore editoriale Occhetto della Bompiani, poi quando andò alla Feltrinelli anche lì lo seguì sempre il nostro Sandro D'Alessandro. Quando morì, anche lui giovanissimo, il grande direttore Franco Occhetto, lui ancora più giovanissimo, prese il posto e ha diretto per tanti anni la Feltrinelli, e poi dopo la Feltrinelli è passato a l'Anabasi, una casa editrice raffinatissima che insieme con Maria Giulia Castignone portò avanti per 5 anni, una produzione incredibile: Caillot, Blanchot, Agamben, La Yorsenar, Tabucchi, Benny, Starnone, Celati, Paola Capriolo, insomma veramente un grandissimo editore. Poi nel 2003 l'Anabasi era già chiusa, purtroppo non aveva avuto fortune commerciali, aprì una casa editrice, Le Vespe, e poi anche dopo questa chiusura ha diretto la Bruno Mondadori praticamente fino al giorno d'oggi. Possiamo sentire il nostro amico da Milano, Giovanni Pacchiano, ma lo lanciamo con la sua solita sigla.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Buongiorno Giovanni.
Conoscevi il grande Sandro D'Alessandro?
Sandro D'Alessandro lo conoscevo molto bene, perché per Anabasi ho pubblicato un libro di Scuola si muore. Era una persona deliziosa, un intellettuale raffinato ma che non se la tirava, un uomo buono.
Figlio adottivo del Mariotti, del grande Sandro Mariotti.
Sì, esattamente, era figlio adottivo di Mariotti. Ed è un lutto per la cultura italiana, un lutto grosso. Lui viveva appartato adesso a Stresa, però continuava con una nuova casa editrice. Ha sempre coltivato dei grandi sogni, ma non si è accorto che la cultura italiana intanto andava per strade molto mediocre e tutto qua.
Un pochino meno raffinate delle sue scelte di altissimo livello. Facciamo un in bocca al lupo per la Et Al, che era la nuova marca editoriale che lui si era inventato, e speriamo di leggere magari qualcosa che lui ha scelto prima di scomparire a soli 63 anni, appunto il 10 ottobre. Ma veniamo al tuo libro di oggi, parliamo di un autore che ritorna dopo quasi 13 anni alla letteratura con un libro sulla sua città, su Trieste, I Triestini a Londra, Triestiner, uscito per i tipi di Santi 40, e l'autore risponde al nome di...
Massimiliano Forza, costa il libro 13 euro, sono 144 pagine, visto che parlavamo di Sandro ti dirò che... È un libro che sarebbe sicuramente piaciuto a Sandro, perché è un libro ironico, raffinato, ma scritto assolutamente in punta dei piedi. Io vorrei esagerare e dire che è il miglior romanzo italiano che io abbia letto nel 2013, di gran lunga. Forza era stato al centro dell'attenzione nel 2001, quando era entrato in finale al premio Chiara, con un libro di racconti che si chiamava Antifurti psicologici.
PM editore, se non ricordo male.
L'editore, certo, naturalmente era PM l'editore. Poi io l'ho un po' perso di vista, ma mi sembra che la produzione successiva non sia stata, benché discreta, all'altezza del primo libro. Questo invece è un libro strepitoso. Va un po' controcorrente, perché tu sai che a Londra adesso ci sono ben 500.000 di italiani, tutti molto laboriosi e tutti molto contenti, io ci credo, fanno benissimo.
Non hanno la valigia di cartone, insomma, qualcuno sì,
no,
ma...
non hanno la valigia di cartone, poi che la patria è il paese che ti dà da lavorare in questo momento, altro che storie. Ecco, Forza invece disegna, e c'è dell'autobiografismo, immagino sotto, la storia degli italiani triestini per di giorno, riallacciandosi a una grande tradizione da Eichendorff in avanti. Ma buffo e tenero questo romanzo, fatto di tanti ritratti collegati di questi triestiner, perché questi si trasferiscono a Londra perché dicono che stare a Trieste è come stare in collegio, che non c'è futuro, eccetera, eccetera, eccetera. E poi lì praticamente cercano, la maggior parte di essi almeno, di non far nulla. Uno, il più attivo, disegna paperi e riesce a sbarcare il lunario decentemente. Un altro è ricco di suo, ma gli altri si arrangiano. Ma quest'arte di arrangiarsi, che è descritta con dei particolari assolutamente gustosi, è raccontata con suprema leggerezza, anche cose magari apparentemente futili, come andare sugli autobus senza pagare, imbucarsi a teatro, cercare di mangiare con mille stratagemmi, andando ai parties aziendali, eccetera, eccetera. Però è la leggerezza che riscatta il libro di Forza. A me sembra molto simile al piatto piange di Chiara, perché c'è la stessa souplesse e la stessa sensazione della vita che passa. Tu la lasci passare e a un certo punto ti accorgi, dice l'autore, che era come assistere al finale della nostra giovinezza, che credevamo infinita, ma che invece ci aveva salutato da tempo. Ecco, e questa è la cifra migliore del libro di Forza. Figure e figurine, ma insieme un sottofondo molto più profondo, è quello della malinconia della giovinezza.
Possiamo dire che un po' come la sua passionaccia per la musica, è come un basso continuo che unisce da contrabbassista un po' tutte le storie.
Bravissimo, anche perché lui suona il contrabbasso e fa musiche di scena per il teatro, ed è veramente un basso continuo, ma è un basso continuo di alto livello. Io lo paragonerei a quello che secondo me è il più grande contrabbassista di tutti i tempi, che non so se tu pratichi il jazz, è
come
Scott Lafaro, no?
Magnifico.
Il grande Scott Lafaro, no? Cioè,
te lo mettiamo domenica prossima, dai, così ci godiamo un po' di questa sua magnifica pizzicata delle corde.
sì, perché bisognerà anche parlare di jazz. Ripeto il titolo del libro.
Sì, alla grande.
Massimiliano Forza, Triestiner, storie di triestini che vivono a Londra, l'editore Santi 40. Sono 144 pagine, costa 13 euro e secondo me è il miglior libro italiano del 2013.
Beh, complimenti alla casa editrice di Treviso per aver messo a segno questo colpo da 100 punti. Grazie ancora.
Grazie, ciao a tutti.
Carta vetrata.
Una nuova puntata di Carta vetrata con ancora Piero Di Nepi e il generale Angioni, ormai ospiti fissi della nostra trasmissione che continua ad appassionarci.
Buongiorno generale, ancora una volta buongiorno. Bentornato e bentrovato, e torniamo ancora una volta a questi suoi ricordi libanesi che sono decisivi, ormai fanno sicuramente parte della storia recente del nostro paese. Quale fu la preparazione in termini pratici operativi e poi quale fu il dispiegamento dei nostri soldati sul teatro libanese?
Questi sono un po' note dolenti, ma diciamo che sarà una manifestazione della crescita dell'esercito italiano, che non aveva ancora avuto il battesimo delle operazioni all'estero. E quando arrivò l'ordine, allora prepararsi, perché tra i primissimi giorni deve iniziare l'esodo dei palestinesi, e il tempo a disposizione era pochissimo, bisognava preparare gli ordini. Allora si scelse un battaglione, allora un battaglione meccanizzato è pronto a partire. Allora si danno le ultime, quando eravamo ormai pronti, il ministro volle sapere, ministro della difesa, volle sapere chi è che partiva, che faceva. Allora si fece un briefing, si disse: questo è il battaglione meccanizzato, personale di leva, gli ufficiali sono stati selezionati, c'è una percentuale molto elevata di gente che parla l'inglese. Sì, ma quanti sono? 820. Una volta tanto era l'organico, cioè quello brevettato, accettato, riconosciuto, un battaglione meccanizzato è fatto di 820 persone, così come una fregata ha un equipaggio di 120 uomini, non di un centinaio, 120 e non 121, così un battaglione deve avere 800, perché deve essere autonomo, deve vivere completamente. E il ministro dice: quanti? 820, troppi, non più di 500. E allora i generali, non più di 500, non più di 500, non più di 500, arriva al capo ufficio operazioni, non più di 500, il capo ufficio operazioni fa: e perché? Perché il ministro non ne vuole di più. E vabbè, ma quali pigliamo i 500? Se ne prendono 500, ma una squadra di calcio è di 11, cercai di dire, perché ci sono dei ruoli. Come si fa a mettere, insomma, 500 è così. E vabbè, ma esiste una squadra di calcio con 5 portieri, nessun attaccante, 6 mediani o 4 mediani? No, niente. Allora bisogna mettere insieme un po' di persone che fossero professionalmente preparate. Allora, date le mie origini, scelsi delle persone che potevano coagulare una certa garanzia. Dopodiché bisognava dare gli ordini. Allora, dove bisogna andare? Allora non c'era nessuno che ce lo potesse dire. L'unica persona, l'unico referente era l'ambasciatore italiano in Libano, che però viveva nella parte cristiana, e quindi dove bisognava andare, cioè lì nella Beirut Sud, non c'era. E quindi disse: dai gli accordi che il rappresentante del presidente degli Stati Uniti, Mr. Habib, un americano arabo, ebreo di origine, parlava l'arabo, eccetera, che gestiva questi accordi, aveva assegnato i settori, e l'organizzazione prevedeva che i palestinesi potessero scegliere di andare nei paesi che si erano resi disponibili ad accoglierli, o a mezzo nave e quindi portati al porto di Beirut, o in Siria per andare via terra. Non solo, ma nella Beirut assediata c'erano circa 60.000 palestinesi e 3.000 soldati siriani, quindi i soldati siriani dovevano rientrare in Siria, quindi senz'altro via terra. I francesi e gli americani si erano scelti il porto, perché al porto avevano le garanzie di sicurezza, e quindi gli italiani dovettero andare lì. Dovete andare nell'Eterno per la Siria. Va bene. E c'è un punto. Sì, il punto c'è. Il punto di raccolta Galerie Seman. Come sarebbe a dire Galerie Seman? Una galleria. Galerie Seman. Ma non è possibile, come si fa a organizzare un punto di controllo, un checkpoint dove riconoscere le persone, poter affrontare determinate sorprese, predisporre una situazione difensiva in una galleria, in un tunnel? Questo è, non c'è nient'altro da dire, questo è stato detto, ma non è possibile, bisogna fare una ricognizione generale. Ma sono 8 anni che il governo libanese non mette piede in quei posti, si figuri se possiamo sapere. È Galerie Seman, questo è quello che sappiamo. Allora fui costretto a partire con la El Al per andare a Tel Aviv, dove c'era l'addetto militare, che era un mio compagno d'accademia di scuola militare, e con i permessi del secondo reparto, cioè dell'ufficio informazioni israeliano, in uniforme e con la panda, con targa diplomatica dell'addetto militare, andare a Beirut assediata. E di notte abbiamo scoperto che la Galerie Seman è una mostra, un negozio di mobili che ha tutte le vetrine ad angolo in questo bivio, e i libanesi i negozi di mobili le chiamano gallerie, perché è una galleria di esposizione. Quindi, per dire, non avevamo nemmeno le carte topografiche, quindi la nostra biblioteca aveva di tutto, però carte topografiche di dettaglio erano un problema, quindi è stato un po' da inventare.
Però il risultato fu straordinariamente positivo comunque. Quanto è stato complessivamente, qual è stata complessivamente la durata del suo soggiorno libanese?
L'operazione Libano si divide in 2 sottooperazioni. La prima è stata l'evacuazione dei combattenti palestinesi, chiamata la Libano 1, ed è durata 12 giorni. Ed erano quei 500 che hanno portato al confine con la Siria i soldati siriani e i palestinesi che chiesero di andare. Dopodiché l'accordo era che bisognava ritornare, questi accordi intergovernativi, sgombero e poi rientrare. E quindi, nonostante che tutti i giornalisti che erano presenti, erano centinaia, e la stampa e l'opinione pubblica, dopo 9 anni di guerra era chiaro che le vendette sarebbero state terribili, vendette incrociate, quindi era bene che le forze multinazionali rimanessero, ma gli accordi erano quelli per cui rientrammo. E quindi dopo nemmeno 4 giorni fu eletto il nuovo presidente, ci fu l'uccisione del presidente, fu vendicato con la strage di Sabra e Shatila, e la forza multinazionale dovette riprecipitarsi in Libano per cercare di non far riscoppiare una seconda guerra. E questa è la Libano 2, che è durata 18 mesi consecutivi.
E su questi 18 mesi ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora al generale Angioni e al professor Di Nepi.
Carta vetrata.
Fabrizio, io non lo posso dire, però tu lo puoi fare, perché in qualche modo puoi spaccare il capello. Qual è la differenza tra un'autobiografia e un'autofiction?
Ma guarda, la differenza è tutta nel secondo, come dire, nel secondo tratto della parola. L'autofiction, o autofiction, come si usa dire alla francese da qualche tempo, è una fiction di impianto autobiografico, un po' come, sai, applicare il metodo Stanislavski alla narrazione, no? Recuperare tutto ciò che c'è dentro di sé per poi costruire una vicenda che si presume inventata, ma in cui tutto in qualche modo richiama l'esperienza autoriale. Insomma, a me piace molto l'autofiction o autofiction, anche perché alcuni dei miei scrittori preferiti la praticano senza posa. Tra l'altro, nel caso del libro di Fabio,
e veniamo appunto al libro Carne da demolizione.
Carne da demolizione.
Fabio già Forma, titolo... Gaffi editore, quindi io mi metto da parte.
Chiaramente. No, però già il titolo, insomma, è indicativo di quanto profondi siano i processi che investono l'autore nel caso della nostra autofiction. Cioè, Carne da demolizione è proprio il processo a cui l'autore si sottopone nella costruzione di un romanzo, no Fabio?
Sì, esatto. Detto bene, autofiction, quindi c'è un po' di autobiografico, abbastanza. E poi c'è lo smontare quanto c'è di autobiografico per riportarne una storia, una narrazione. Quindi sì, assolutamente.
Ricordiamo che c'è sempre, già dal motto flaubertiano, insomma, Madame Bovary c'est moi, c'è sempre questa, come dire, risonanza dell'autore dentro i personaggi. Però poi, ecco, il vantaggio dell'autofiction, se vogliamo continuare a chiamarla così, è proprio nella possibilità di smembrare, di divellere, di massacrare un po' quelli che sono i propri personaggi. E in questo libro è quello che precisamente avviene. Io, Fabio, te lo confesso, più vado avanti, più mi rendo conto che gli scrittori che amo di più sono quelli che mettono i propri personaggi al torchio, cioè, ma non è un divertimento, però prendono delle vite, le mettono sulla pagina e poi si divertono a torcerle, a stirarle, a seviziarle quasi. E questo nel tuo libro è molto evidente, perché si parla appunto del, come dire, dei ritmi e dei processi della grande macellazione.
Sì. Qui Carne a demolizione è più riferito ai capi macellati, alle bestie che entrano nel macello ed escono sezionate in quarti, mezzene e quant'altro. Però facendo un riferimento ai personaggi, è detto bene, perché tutti i personaggi sono stati smembrati, riassemblati e rimaneggiati in funzione di quella che è la narrazione. Quindi assolutamente.
Guarda, ciò che mi ha colpito sfogliando il tuo libro, e questo è un complimento che ti voglio fare naturalmente, mi ha richiamato, ma come atmosfera, perché ci sono molte descrizioni del luogo del lavoro, il luogo dove avviene questa, insomma, da una parte è una mattanza, poi diventa quasi una ritualità questa della macellazione, mi ha ricordato un bellissimo libro degli anni 70 di Paolo Volponi, Memoriale. Lì si parlava dell'industria. Si parlava della fabbrica, diciamo, come luogo alienante, c'è sempre questa fabbrica ronzante, silenziosa, bianca, e qui invece ci sono i luoghi in cui viene sparso il sangue, i corpi vengono sottoposti a questa usura, no? Questa divaricazione.
Quel processo, diciamo, inverso, si passa da una ritualità che era quella ancestrale del rapporto fra uomo e bestia e poi dalla macellazione stessa a un'industrializzazione, a un processo di massificazione fordista quasi. E quindi si perde un po' la natura stessa di quello che era un rituale appunto antico, passando a una fabbrica a tutti gli effetti. E in questo senso c'è anche l'alienazione del personaggio rispetto a delle dinamiche con ritmi molto frenetici, pressanti, che lasciano poco spazio all'individualità di ogni operaio.
Tra l'altro, il libro inizia con un personaggio che bestemmia, proprio perché è probabilmente, come dire, catturato da questa logica alienante.
Il personaggio che bestemmia è l'antifabio, che invece è Fabio il personaggio principale, Fabio Sanna del libro. Questo Santino è l'antitesi di Fabio, è quello che lavora da sempre nell'azienda, è uno dei due che comanda e continuerà a lavorarci sempre, e quindi non è che ha assorbito quella dinamica, l'ha imposta quasi.
Istituzionalizzato, come si dice.
Sì.
Tra l'altro, per tornare sempre al problema dell'autofiction, io credo che poi sia, insomma, un po' un segno del debutto, no? Molto spesso lo scrittore al primo libro cerca di metterci dentro, a parte tutto quello che può. Questo tu non lo hai fatto, cioè non hai fatto un libro carico, cercando un po' il libro totale dell'esordio, come si fa spesso, però hai scelto una direzione molto precisa, no?
Sì, non ho messo tutto quello che potevo metterci per ovvie ragioni di coerenza con la trama, che descrive un processo, una realtà ben particolare e concisa entro alcuni limiti. Quindi autofiction è giusto, perché c'è una parte di me e il resto è quello che ho vissuto, ma non ingloba tutto me stesso. Quindi ho lasciato spunti, temi per i prossimi romanzi che sto già cominciando a scrivere.
Ci sono parti molto interessanti nel tuo libro in cui assistiamo quasi all'emergere di una qualche teoria sulla carne, no? Sulla carne morta, sulla carne macellata, sul...
Sì,
no, non voglio dire sia una prospettiva filosofica, però è sicuramente una prospettiva estetica importante.
Sì, non sta a me dire se sia una prospettiva filosofica o meno, perché come dire, di eccessiva autostima.
C'è però il libro ha una sua estetica compiuta, è proprio questa.
Sì, c'è un passo comunque, tornando alla filosofia, in cui parlo di Platone e mi rifaccio a lui dicendo che il protagonista è convinto che ci sia una vita prima di noi, quindi l'iperuranio di Platone appunto, e dice che di questa vita si ricorda il sapore, l'odore, il colore del sangue, qualcosa che permane, e il sangue è un fattore importante della storia di Carne da Demolizione.
Al sangue sono arrivati molti scrittori proprio in quest'ottica di martoriazione anche dello spirito, se vuoi. Io ricordo l'ultimo libro postumo di Parise, L'odore del sangue, è una storia di tradimento e di perversione che tra l'altro non apparteneva nemmeno, se uno guarda bene, al suo stile preciso. Quindi ecco, il merito di questo tema anche è un po' quello di condurre lo scrittore, se vuoi, no? di soverchiarlo in qualche modo con la sua potenza.
Sì, esatto, hai detto bene, lo soverchia con la sua potenza, perché è stata in me, parlo del mio caso, quello che che ha fatto scaturire quella ribellione interiore, tanto da farmi cominciare a scrivere questo romanzo duro, comunque non per tutti, però è stato proprio la visione del sangue e di quel lavoro così forte e particolare.
Grazie ancora a Fabio Forma, grazie a Fabrizio per questa splendida intervista. Se vuoi ricordare gli estremi del libro, passerei a un altro argomento.
Allora, Fabio Forma, Carne da Demolizione, l'autore è Alberto Gaffi.
Grazie per l'autore, non sono io.
Scusami, l'editore, perdonami.
Non scrivo libri.
E il costo è €13,50.
Grazie, scusate.
Ma forse ne scriverai, dai.
Vabbè, cerco di non farlo. Rocco Tancredi, abbiamo con noi dalla Puglia un giornalista, uno scrittore che ci porta a parlare di Napoleone con la casa editrice bolognese di Fausto Rupetti, un caro amico che non ha mai smesso di stupirci con libri pregiatissimi. Questo Napoleone il giornalista, un lungimirante ma interessato imperatore alla carta stampata. Cosa succede, Rocco Tancredi? Cosa fa Napoleone da lungimirante interessato imperatore alla carta stampata?
Napoleone è conosciuto per tutte le sue battaglie, le vittorie e così via. Questo aspetto poco noto dell'aver messo le mani sulla stampa e su tutti i mezzi di propaganda dell'epoca è poco conosciuto, anzi quasi sconosciuto. Lui comincia a capire che se non mette le briglie, come diceva, alla stampa, lui sarebbe durato al potere solamente 3 mesi, e allora cominciò con le prime battaglie, le prime spedizioni in Italia nel 96 a creare giornali, il Corriere dell'Armée d'Italie, la France View, l'Armée d'Italie e così via, poi in Egitto e finalmente, diciamo tra virgolette, nel 99 col colpo di Stato, il 9 novembre del 99, comincia a stringere veramente, manipolare benissimo la stampa e non solo la stampa per suoi fini personali, per rafforzare il suo potere.
Giovanni Valentini nella sua introduzione al libro, sì, parla addirittura di un precursore, ti cita
stato,
in qualche modo,
sì,
no?
È stato un precursore, se vediamo anche la situazione attuale della stampa non solo italiana ma internazionale, cioè gente che vuol mettere le mani sui giornali per propri fini personali, per essere più vicini a noi in Italia, ricordiamo quelli più famosi, Mussolini, lo stesso Berlusconi, che attraverso la stampa hanno rafforzato sempre il loro potere. La situazione ecco, devo ricordare però che il 9 novembre del 99, il 9 novembre è una data molto fatidica nella storia universale, perché c'è il colpo di Stato di Napoleone che inveglia la stampa.
E poi tu citi una sua frase, no? Temo 3 giornali più di 100.000 baionette.
100.000 baionette.
Se sì, lascio le briglie alla stampa, resterò al potere solo 3 mesi.
Solo 3 mesi.
Quindi aveva proprio paura.
Aveva paura perché aveva capito che durante la Rivoluzione francese in Francia circolavano circa 2000 giornali di ogni tipo, tra l'89 e il 99, 10.000 giornali di ogni tipo, i quali erano sferzanti, anche a volte molto caustici verso il potere. Con Napoleone da questi 2000 giornali ne rimasero 14, poi le ridusse a 4.
Addirittura
4. Lui dava sempre ordini e disposizioni ai suoi generali o ai suoi ministri di controllare bene. Ogni mattina chiedeva ai suoi segretari cosa dicono di me i giornali a Parigi. Ricordo un po' la ministra Edith Cresson, quando io lavoravo a Bruxelles al Parlamento, incontrava i giornalisti: che si dice di me nella sala stampa? Ministro Cresson, che poi fu destituita.
Quindi antesignano Napoleone della Cresson.
Antesignano in tutto, nel controllo, basta ricordare come si muoveva. È mia intenzione che gli articoli del Politburo siano curati attentamente, così quando vedrò che sono buoni nessun altro potrà scrivere e parlare di politica. Fate pubblicare questa notizia sui giornali di Nuremberg, eccetera, oppure fate pubblicare sui giornali di Berlino che Hamlet si è arreso, un generale tedesco. Questo sgradevole giornale sembra volesse rotolare solo nel sangue, da 8 giorni che parla sempre le stesse cose.
Quindi non è un Napoleone però giornalista, è un Napoleone che interviene sui giornali.
No, scrive anche.
Ah, scrive anche, ecco, questo volevo sapere.
Aveva una brutta scrittura. E i suoi articoli, oltre ai documenti politici e così via, aveva una ventina di segretari che scrivevano sotto dettatura.
E nonostante questo lui era, diciamo, non piacevole da leggere?
No, come era molto seguito, perché all'epoca...
Perché era lui che firmava, però la scrittura non era buona.
La scrittura, cioè l'ha proprio scritto materialmente, ma c'erano i segretari che scrivevano e lui controllava. La notte chiamava il caporedattore, se vedeva qualche bozza che non andava faceva correggere.
Tu hai letto qualcosa di suo, di Napoleone?
Sì, vabbè, ci sono molti libri, grazie a internet oggi ho potuto consultare libri dell'Ottocento, un libro famoso, Napoleone giornalista di Perrivier. Sono 800 pagine, racconta tutti i particolari di questo imperatore con la stampa. Ma c'è da dire che non usava solo la stampa per rafforzare il suo potere, la propaganda. Utilizzava la musica, esempio faceva sempre rappresentare un'opera al Trionfo di Trajano in cui celebra le vittorie sui campi di guerra, l'architettura. La colonna Vandôme a Parigi, a Place Vandôme, dove ci sono tutti
i grandi gioiellieri,
imita la colonna traiana, e sulla spirale di questa colonna sono scolpite tutte le sue vittorie. Oppure l'Arco del Trionfo di un Carrousel, da non confondere con quello di Place L'Étoile a Parigi, quello vicino alla piramide, insomma, lo fa costruire lui. Cambia la facciata del Parlamento francese, il Palais Bourbon, come lo vediamo oggi, non era così. Lui fa aggiungere 12 colonne dei tempi greci che fanno da pendant la chiesa Madeleine che si vede di fronte in prospettiva. E il frontone sul Parlamento rappresenta Napoleone a cavallo che offre ai deputati le bandiere che aveva strappato ai nemici dopo la vittoria di Austerlitz. La pittura... Aveva il primo pittore dell'imperatore, il famoso Jacques-Louis David, cui ritratti vediamo sui libri di storia che abbiamo studiato al liceo, a scuola.
Soprattutto a cavallo con Napoleone.
A cavallo. E lui diceva a David come fare il ritratto. Mettimi le montagne a fianco quando...
Diciamo un po' come la calza di Berlusconi sulla telecamera.
Benissimo, meglio, proprio un grande precursore di questo. E questo grande mito era molto seguito in Francia, anche durante i famosi 100 giorni, quando lasciò l'isola d'Elba e così via. Ecco, il cambio di casacca dei giornalisti si può notare, perché quando era in disgrazia cominciano a insultarlo, a farlo, eccetera. Quando fugge dall'isola d'Elba per tornare in Francia per i famosi 100 giorni, quando vedono che la popolazione lo accoglieva entusiasta, i giornali cominciano a cambiare titolazione. Sua Eccellenza l'Imperatore è arrivato a Grenoble, è arrivato a Lione, la Sua Eccellenza l'Imperatrice.
Insomma, diventarono di nuovo codini, ritornarono a osannarlo.
Li controllava, nel senso, allora la diffusione era fatta o per abbonamenti, ma questo solo per l'élite che aveva soldi per abbonare.
E gli strilloni, immagino, nelle strade.
Gli strilloni. E poi crearono i cosiddetti cabinet de lecture, dove leggevano i giornali, e allora lì si creò l'opinione pubblica, quella certo, che oggi chiamiamo opinione pubblica. Erano interessati i francesi a seguire ciò che succedeva fuori nelle battaglie di Napoleone.
Naturalmente.
Ma c'erano anche polemiche.
Come avviene oggi, come avviene oggi. Grazie Rocco Tancredi, ricordiamo il titolo e l'editore, Napoleone giornalista, 12 euro per Fausto Lupetti, editore in Bologna. Alla prossima.
Grazie, arrivederci a tutti. Grazie.
Carta vetrata.
Alziamo il livello della puntata con un NH, che per chi lo sa, per chi non lo sa non lo diciamo, cosa vuol dire N puntato, H puntato, Oliviero Ponte di Pino, per parlare di Book City Milano, la seconda edizione di questa kermesse, di questo evento incredibile che dal 21 al 24 novembre coinvolgerà tutte le piazze di Milano, partendo da un cuore che batte al Castello Sforzesco. Oliviero, sei con noi?
Eccomi qua.
Cosa hai fatto? Perché praticamente il programma l'hai costruito te.
L'abbiamo costruito io e Elena Puccinelli, che è una bravissima archivista, quindi ha una testa quadrata, diciamo così.
Vabbè, quindi lei ha fatto l'archivio e tu hai costruito il programma, dai.
No, no, l'abbiamo fatto insieme. In realtà succede così, che vi racconto un po' quello che è successo. C'è stata una prima edizione che è stata organizzata in grandissima fretta, perché ha avuto molto successo, perché sono arrivate più di 80.000 persone.
E che Milano è in Gran Milan.
Milan, la in Gran Milan, è successo così, vi racconto il mio anno Book City. Il 6 di febbraio abbiamo lanciato un appello, una call, come si dice adesso, alla città, il che vuol dire agli editori, alle associazioni culturali, alle associazioni, fondazioni di tutti i tipi, ai consigli di zona, dicendo: noi facciamo Book City a novembre, dal 21 al 24 di novembre, avete delle proposte da farci? E da lì siamo partiti a raccontare un po' alla città quello che era Book City, e nel giro di qualche mese abbiamo raccolto più di un migliaio di proposte, sostanzialmente. Diciamo che noi raccogliamo quella che è la progettualità, quelle che sono le invenzioni, gli eventi che costruisce la città. Abbiamo noi come Book City, io e Elena Puccinelli, budget zero, quindi gli eventi sono tutti prodotti da chi ce li propone. Il compito che abbiamo noi è di dare ordine a questa gran massa di proposte, vuol dire molto spesso trovargli uno spazio. Noi abbiamo a disposizione tutta una serie di spazi offerti dal Comune e anche da altri enti, fondazioni, istituzioni. Altre realtà hanno dei loro spazi, quindi si organizzano da sole gli eventi. Noi cerchiamo di accorparle in base all'appeal che hanno, ovviamente il grande autore internazionale raccoglierà più pubblico di un piccolo evento fatto da una piccola associazione. Però
ma perché parli di laboratorio Castello Sforzesco? Per questo ci interessa capire. Quest'anno c'è questo laboratorio.
In realtà è tutto un grande laboratorio, non soltanto il castello è un laboratorio, nel senso che è un grande esperimento che misura in qualche misura la creatività e la progettualità di Milano e la voglia che ha Milano di riconoscersi nella sua identità culturale. Quindi quello che viene fuori è che Milano è una città, questo non, lo si sapeva teoricamente, in pratica lo si vede in questi giorni di Book City, che ha una straordinaria progettualità culturale, è una straordinaria voglia da parte di chi fa progetti di farsi riconoscere, è una straordinaria voglia della città, dei cittadini di Milano, di partecipare a eventi culturali. Una cosa divertente.
Carta vetrata ti dice una cosa, la signorina Sgarbi, signora, pardon, che sì. Cosa dice con la sua milanesiana? Gli è preso un colpo?
Non commento questo. Sicuramente sono due eventi molto diversi. È proprio qui la gran differenza. Cioè, la milanesiana è una manifestazione molto sgarbiana, nel senso di Elisabetta, è una manifestazione d'autore in cui c'è una progettualità fortissima nelle persone che vengono chiamate,
ma
nel
certo,
modo in cui
certo.
viene impacchettato. Mentre invece Book City, da questo punto di vista, noi non facciamo i direttori artistici, anzi non c'è neanche scritto che siamo la direzione artistica.
Ma sei un grande liberale, un liberale alla grande tradizione della Milano libera, che non dice tu sì e tu no, ma dice tutti dentro.
Diciamo che quest'anno nel palinsesto di Book City, quello che abbiamo curato noi, ci sono 673 eventi, 673 eventi.
Beh, sei un grande, veramente applausi.
Una serie di mostre, di attività collaterali. C'è tutta una parte che non ricade nei 673 eventi, perché il nostro obiettivo è quello di invadere Milano di libri e di lettura, quindi si legge sui tassi, si legge in metropolitana, si legge per la strada, nelle piazze, eccetera, eccetera, eccetera. Il mio sogno è che tutti quanti quelli che stanno a Milano, compresi quelli che non vanno in libreria, che non leggono libri, che non frequentano Mantova o le presentazioni, a un certo punto si devono accorgere che in quei tre giorni lì a Milano comandano i libri, comandano i lettori.
Quindi un NH, che invece di in qualche modo lavorare, no, con dissipazio umana gense, sappiamo di Landolfi, no, che parlava in questo
Morselli.
Modo. Sì,
Morselli.
No, poi parleremo di Dolina perché è nel mio cuore, quindi sai, mi ritorna in bocca. No, ma tornando invece a Morselli, anche lui grande lombardo, questo...
tra l'altro c'era una città che scompariva, adesso qui invece si riempie
qui
di libri.
Si riempie di libri, questa è la cosa stupenda, no?
È una città che si anima. C'è una cosa per esempio che succederà è che ci saranno letture il venerdì sera in tutta la metropolitana, un progetto europeo che ha vinto la biblioteca di Cologno sulle letture underground. C'è una grande mostra, un libro che sta facendo contrasto, che sono i ritratti degli scrittori. Bene, abbiamo preso i ritratti dei grandi scrittori del Novecento, li abbiamo fatto delle gigantografie.
Quindi anche editori romani, anche Roberto Koch, sì, dei vostri.
Sì, e dentro le finestre dell'Università Statale, di altri palazzi del centro di Milano, avranno i volti degli scrittori. Quindi noi cammineremo per la città e vedremo in vento Beckett o Thomas Mann o chi per esso, giganteschi.
Possiamo diventare cittadini di questa città? Come si fa?
Sì, no, è molto semplice, come dicevi tu, tanti editori romani che arrivano, è una manifestazione che è nata a Milano, ma è stata subito molto aperta. Sull'internazionalità vi racconto un altro aspetto divertente, che a un certo punto siamo andati a parlare con le comunità straniere di Milano, le comunità diciamo degli immigrati, dei nuovi arrivati in città, e con l'aiuto dell'assessorato alla cultura hanno costruito un palinsesto di tre giorni di eventi culturali che verrà ospitato all'acquario. Quindi le comunità si sono auto-organizzate e hanno prodotto una grande quantità di eventi. Un'altra cosa che mi ha colpito l'anno scorso, e quest'anno il fenomeno si è ancora più accentuato, ci sono tantissimi eventi dedicati alla traduzione, da una lingua all'altra. E anche questo mi sembra un fatto significativo e un indizio di apertura della città.
C'è il Festival di Bellinzona, il Babel, se non ricordo male.
È dedicato proprio alla traduzione. In realtà poi Book City è un mega festival che ha all'interno tanti piccoli festival.
Assolutamente giusto.
No. Ci sono, diciamo così, c'è un piccolo festival dedicato al cibo e ai libri che parlano di cibo con grandi chef, personaggi televisivi tipo Craccola, Parodi, e poi delle cose più piccoline, per esempio una mattina ci insegnano a fare i cupcakes, che ho scoperto che è la ricetta diciamo più ricercata su Google. C'è un festival dedicato in pratica alla filosofia, uno dedicato all'economia, c'è un festival che uno potrebbe seguire, i cui protagonisti sono Papa Francesco, il Cardinal Martini attraverso la città.
Ti posso chiedere solo una cosa: qualcuno questi materiali incredibili, splendidi che state producendo, ne fa dei filmati che poi si possono vedere? Perché ci piacerebbe.
Cercheremo di fare qualcosa. In realtà documentare 700 eventi è sostanzialmente impossibile, qualcosa cerchiamo di documentare, però quello che abbiamo imparato noi e che hanno imparato tutti gli animatori di festival culturali di questo genere è che quello che conta è l'incontro, il contatto diretto con l'autore.
Quindi nulla di virtuale, ma andate a Milano, leggetevi il programma sul sito che adesso ricordiamo, bookcitymilano.it, perché c'è tutto scritto benissimo e devo dire è molto chiaro e non ci si perderà, perché c'è anche la mappa con tutti i luoghi.
più di 180 luoghi. Una cosa che a me ha commosso, malgrado il mio becero cinismo, è che in tantissimi, in decine e decine di questi eventi si condivide cibo e magari un bicchiere di vino o una bevanda. Diciamo che sono tantissimi piccoli focolari di cultura gli incontri di Book City, in cui per l'appunto si condivide, si scambia qualcosa tra persone reali. Questo credo che sia molto, molto bello e molto interessante.
Grazie ancora Oliviero Ponte di Pino e
grazie,
come dire,
a voi.
Buon lavoro, anche se ormai il grosso è fatto, ti dovrai godere questi giorni di furibonda Milano, furibonda in senso buono naturalmente.
E sarà molto divertente.
Ciao, in bocca al lupo.
Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.
Carta vetrata.
Lasciamo gli amici di Milano per arrivare nella seconda capitale d'Italia, dopo Torino, abbiamo Firenze che ci parla, ci racconta di quanta amicizia Napoleone, giornalista, non lo direbbe perché la carta stampata per lui era un mezzo per piegare l'opinione pubblica al suo potere, invece in questo caso abbiamo un arlecchino nudo. Chi è questo arlecchino nudo? Noi parliamo in questo momento con Gianfranco Michelini, autore dell'arlecchino nudo e amico, possiamo dire molto molto intimo, con una grande scrittrice, traduttrice, figlia d'arte, che risponde al nome di Idolina Landolfi.
Ma niente, io ti ringrazio di avermi chiamato per dire due parole su Idolina, una donna meravigliosa che io sempre, se dovessi dargli un nome, la chiamerei Leonessa, perché sappiamo tutti quanto abbia combattuto nella sua vita proprio per sopravvivere, in quanto già a 16 anni era stata colpita da un tumore e quindi ha dovuto lottare tutta la vita contro questo suo male che poi si è espanso, è scomparso e ricomparso in varie parti del suo corpo. E ne ho un bellissimo ricordo perché fu lei che mi spinse a pubblicare le mie poesie, tant'è vero che poi sono arrivato a scriverne due libri.
E l'Arlecchino Nudo è il primo, se non ricordo male.
No, l'Arlecchino Nudo è il secondo, che io ho dedicato a lei perché in quel momento era già scomparsa, mentre il primo, che si chiamava Central Park e dintorni, fu proprio lei a spingerlo, nel senso che io scrivevo per me, perché siccome viaggio in tutto il mondo eccetera, mi era di conforto.
Beh, no? diciamo chi è Gianfranco Michelini, perché tu arrivi a Idolina grazie a un tuo socio Umberto Montano, che sì, era molto legato a Idolina, era il suo compagno, se non
sì,
ricordo
era male. Il suo compagno, sì era il suo compagno, e io l'ho conosciuta attraverso di lui perché convivevano e quindi di conseguenza io frequentavo
rapporto
lui
burrascoso. Tu in qualche modo poi anche hai, non hai più rapporti con Umberto, perlomeno sei rimasto legato a Idolina anche dopo.
Sì, no, ma io con Umberto ho sempre avuto un ottimo rapporto, tant'è vero che ancora oggi ci frequentiamo, anche se molto meno, perché ognuno di noi il nostro lavoro ci ha portato...
Perché Gianfranco Michelini è soprattutto un imprenditore, ecco, non arriva alla letteratura da studi classici, ma ci arriva per una spinta morale. Possiamo dire che anche il tuo modo di fare l'imprenditore è un modo etico?
Beh sì, in effetti è vero, perché io sono ingegnere, mi sono laureato al Politecnico di Milano, ma ho sempre avuto una grande passione per la letteratura, il teatro eccetera, tant'è vero che ho scritto anche commedie musicali, tenevo una rubrica su una rivista italo-americana, e per cui mi sono sempre così sentito attratto dalla cultura, dalla letteratura, e anche diciamo in spazi diversi come possono essere le revisioni.
E non a caso poi sei andato a vivere a Firenze, a bagnare i panni in Arno.
Beh, questo è stato molto casuale.
Ma
perché...
nulla è casuale, ricordatelo.
Si può darsi che sia vero. Comunque è stata una bellissima esperienza, perché come ti dico, io che ero sempre in giro per il mondo per promuovere i prodotti delle mie aziende eccetera, l'aver trovato diciamo questo piccolo angolo, questa oasi con Idolina qui e con Umberto qui a Firenze è stato veramente vivificatore.
Forse sono stati gli ultimi anni in cui Firenze ha ancora creato un salotto letterario, perché
sì,
possiamo dire che oggi un pochino... Tu stai scrivendo anche un prossimo libro che è presso un importante editore fiorentino, che ti auguriamo di uscire.
Speriamo.
Presto, insomma. Però per dirti, il salotto di Idolina e di quello che gravitava intorno a lei mi pare che non ci sia più. più a Firenze.
No, no, beh, era, già allora era qualcosa di anomalo, perché già la decadenza fiorentina era cominciata, diciamo, verso la fine degli anni 70. E c'è stato questo momento, direi che proprio magico, con Idolina, con alcune altre persone, che sono stati veramente, sono un ricordo per me vivissimo, e direi sono grato a Idolina per avermi così spinto.
Dove vi incontravate? Al caffè Giuberossi, oppure il colpo d'ala non era lì che si dava?
No, no, Idolina aveva una casa in campagna, abbastanza abbandonata, cioè nel senso un po' fuori da tutti i circuiti, perché era una casa un po' diroccata, perfino c'era una stanza che era inagibile perché il muro si era crepato e quindi era abbastanza pericoloso. E lei viveva da sola in questa grande casa che apparteneva a una contessa, la quale aveva tutto, diciamo così, il contado intorno a lei, e si arrivava per una stradina di campagna. Mi domandavo quale animo avesse di vivere da sola con qualche animale, aveva dei gatti, aveva degli altri piccoli animali, e diciamo in questo luogo che era, direi, non un eremo, ma insomma ci assomigliava tanto.
Gianfranco, ti ringrazio tantissimo, torneremo a parlare di Dolina, ma torneremo a parlare soprattutto anche di te, perché Gianfranco Michelini ci farà avere in anteprima il suo testo. Ma resta con noi, mentre continuiamo a parlare con Cristiano Draghi, che anche lui ha una persona a lui molto cara, il papà, che vive a Firenze, a pochi chilometri da Firenze, in una casa che non è diroccata ma che è andata a fuoco poco tempo fa, se non ricordo male.
È vero, ciao a tutti, tanto è vero che ha scritto una sua autobiografia che ha voluto intitolare Per ora, insomma, dal rogo, proprio dal momento in cui gli è bruciata la casa. Però questa scoperta di Dolina Landolfi mi avete fatto fare, mi ha portato a leggere uno dei suoi libri, che è Matraci e Storte, novelle, novellette mercuriali, Graus Editore, introdotto da Mario Luzzi. Ed è veramente mercuriale questo personaggio, è fantastico. Molto in ombra, ovviamente, con un padre così difficile, così io, no?
No, vai avanti, non diciamo...
Vabbè, ma lo siamo tutti, perché abbiamo questi genitori così impegnativi. Fra l'altro, Maria Idolina Landolfi, dalla sua autografia, mi risulta anche, e soprattutto, traduttrice e critica letteraria, no?
Esattamente.
Quindi anche lei non è significativa, pensa a mia madre, che ha fatto più di 300 traduzioni, insomma, oltre ad essere stata scrittrice per bambini.
Premio Andersen, insomma, più volte insignita.
È stata presidente dell'IBI, che è l'associazione della letteratura infantile, eccetera.
Grandi donne,
personaggi. La Landolfi si dedica, a quanto capisco, al padre, alla cura di quello che lui aveva scritto, ma scrive anche cose sue.
Assolutamente.
Che io trovo fantastiche. Guarda, l'inizio di questa... Fra virgolette, scusi signore se mi intrometto, guardi, non vede, sta perdendo sangue. L'uomo in questione, giovane ancora ma con qualcosa di opaco e chiuso nella figura, procedeva con la sua andatura legnosa. Insomma, si incontrano per la strada persone che perdono sangue, ma il bello è scopriremo che il personaggio in questione è contento di perdere sangue, perché dice... Prima sarò vuoto, prima potrò riempirmi, no? Se uno perde sangue, cioè, questo è riassunto in tre parole.
È un salasso all'antica, come si usava a fare con le sanguisughe oppure con il taglio dei polsi condotto da maestri della medicina.
Esatto, storie lunari, storie scritte benissimo, scrive proprio bene, ha una padronanza dell'italiano micidiale.
Peccato la parentela con gli altri eredi ha in qualche modo sciupato il suo fantastico lavoro. Noi tifiamo per lei, anche se non c'è più, i contrasti che mettono nell'ombra lei, ma anche il padre, perché in qualche modo c'è una colpa anche qui nel Lazio. Viviamo con grande sofferenza questa gestione della figura di Tommaso, in qualche modo offuscata da delle persone meno illuminate di Idolina.
Di quello che diceva poco fa mi colpisce l'idea della decadenza di Firenze come luogo, come diciamo...
Ci piange il cuore a tutti, ci piange il cuore a tutti.
Bracere, fornace di mondo letterario, che secondo me francamente c'è sempre meno.
Bene, su questa battuta, che speriamo sia temporanea questa crisi, perché sappiamo bene che come la Fenice Firenze si risolleva sempre, poi...
Oppure la guerra è fatta di avanzate e ritirate, non
vabbè,
so.
Ma insomma, in qualche modo poi si parla molto di questo nuovo sindaco, giovane e bravo.
Beh, lo conosci, sappiamo che...
Si fa notare.
Non è troppo attento a questo aspetto, secondo me.
Chi lo sa, chi
Godi
lo sa.
Godi Firenze. Poi che vabbè, sei sì grande.
I fiorentini non vanno mai d'accordo, quindi non andavano d'accordo sempre di darsi.
Ma siete dei grandi, siete dei grandi e noi siamo inchinati alla
giusti
vostra sapienza.
Giusti son duo, ma non vi sono intesi, Cristiano.
Vabbè, troppo forte sei, bravo.
Grazie e a tutti un'altra buona puntata con Carta Vetrata. Alla prossima.
Ciao.
Ciao.